cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, ben ritrovati. Adesso è tornato il volume, quello normale, appena mi hai dato la linea. Grazie, grazie, grazie. Saluto Manuel, dall'altra parte è appena arrivato con una sua magia, il cursore magico, e siamo tornati online, in diretta, in questo momento. Buona giornata, ben ritrovati. Non ci giriamo attorno, l'hanno fatto già molto bene Camillo, Simone, il nostro club degli inviati. Avete ragionato a 360 gradi, ma ve l'aspettavate così la partita di ieri? Esattamente così? Perché non si può fare diversamente, perché siamo aspri, perché manca esperienza, perché c'è Allegri sulla panchina, perché non c'è quello, perché c'è quell'altro. Ve l'aspettavate così? Io oggi lo chiedo in modo secco. E poi fischi ingenerosi secondo voi a fine primo tempo oppure sono meritati? Ma al di là di essere meritati, a fine primo tempo ha una logica? È giusto? È sbagliato? Bisogna aspettare la fine della partita? Cosa ne pensate? Oggi ho iniziato così con le mie due domandine e poi vado a fare anch'io un po' la moviola, perché qui sono tutti professori e allora provo a farlo anch'io, il professore. A me non interessa, cioè non c'è una linea editoriale, una linea positiva, giusta o sbagliata che sia. Ognuno ha la sua percezione. Ma se devo leggere sui giornali che quella non è espulsione, no? Perché si lamentano del cross, della rimessa. Il calcio è fatto di episodi, piccoli episodi. La Juve ha vinto, punto e basta, bisognerebbe smetterla lì di parlare. Però poi ci si lamenta, la Juve sta sempre zitta. Allora io oggi non voglio stare zitto. Quantomeno sulla situazione, anche perché vedo i Soloni come me di raccontarci tante cose. Tipo, era già ammonito, non c'era rigore, esagerato dagli il giallo. Il giocatore del Lecce, quando si butta a terra e siamo sull'1-0, quando cade, perché perde, si sbilancia, perché perde il contatto, ognuno lo spiega per come ha giocato a calcio lui. Allora vi provo a far vedere e a far sentire come ho giocato a calcio anch'io. Nel momento in cui cade, si lascia un po' andare senza accentuare troppo, chiama il rigore, chiama l'attenzione dell'arbitro. Ecco perché si becca il giallo, ecco perché è giusto dargli il secondo giallo, ecco perché è giusto fargli vedere il rosso, perché dovrebbe prevenire la prossima volta in lui o qualcun altro del Lecce, della Juventus, del Napoli, del Foggia, di lasciarsi andare e di pretendere il calcio di rigore, perché lui chiede il calcio di rigore, lo chiede verbalmente, visivamente, alzando mezzo braccio, dicendo guarda sono caduto, se no avrei tirato, avrei segnato. E parleremo di un'altra partita, di un calcio di rigore, dell'intervento del VAR, di qua e di là. Quindi non è rigore, gli danno l'ok all'arbitro. Arbitro che ogni tanto si sente preso in giro o si vede tirato nel vortice del tentativo di farlo fesso, diciamolo chiaramente. Questo lo spiego anche a chi non spiega queste cose qui, perché non era neanche allo stadio, perché non le ha viste queste cose. E purtroppo questo è un problema della mia categoria, di quelli come me, che raccontano quello che vogliono quando dicono. Però parlare di poi puoi passarci sopra tutto quello che volete, ma l'arbitro sull'1-0, per una volta che non interviene, vede bene quello che capita, perché tira prima il giocatore del Lecce, prova Chiesa a mettere la mano davanti, è lì che deve prendere la decisione, l'altro va avanti, si lascia planare senza accentuare, non è che si è buttato, si è lamentato, ma guarda l'arbitro e alza il braccio, motivo per cui tu il giallo te lo prendi se ci fosse un arbitro come sottoscritto e come quello di ieri sera, al di là di altri episodi. Non che questo mi fa comodo raccontare, le altre sono interpretazioni. Se non lo vede, quante volte tiri il pallone, prende una leggera deviazione, non sei sicuro e fai battere la rimessa dal fondo. quante volte fanno correre sul giallo, non giallo, sul fallo, falletto, di qua e di là. Allora, sugli altre situazioni di gioco, banali, ovvie, rimesse laterali, non vorrei tornare indietro con l'ignoranza che c'è nel calcio da sempre, 30 anni, la rimessa laterale, se non l'avesse data, saremmo ripartiti, saremmo andati e avremmo pareggiato. Detto questo, Lecce zero tiri, ma bravo a limitare la Juve. La Juve torna alla vittoria con un gol di Milik e poco altro, questa è la verità. Allegri non era facile, soprattutto dopo Sassuolo, e per lo scudetto ci manca esperienza. Quindi riconferma che questa squadra non ha esperienza, fa un passo indietro rispetto alla prima piazza, rimane la seconda, la terza, la quarta. Noi diciamo anche che non siamo così convinti che sia facile arrivare anche solo tra la seconda e la quarta, il quarto piazzamento. Però vediamo, ed è giusto godersi oggi questa vittoria, perché la Juventus ha limitato il Lecce, che di più non ha fatto, non ha mai tirato, non ha mai impensierito. Ci siamo preoccupati qualche volta nel retropassaggio, troppi retropassaggi indietro al portiere, da centrocampo, non esiste. Eppure l'allenatore ripete che dice di non farlo. Perché lo fanno? Perché non sapranno fare altro. Perché manca la qualità, perché sono senza personalità, perché bisogna migliorare. Ma l'allenatore può dare sempre solo 30%. Se la personalità non ce l'hai, non l'aggiungi, non te ne dà lui il 30% in più. Se non ti sai assumere le tue responsabilità, non prendi palla e incominci a saltare gli uomini perché hai paura di perderla. Allora aspetti fermo in mezzo al campo. Chiesa fa 100 in bianconero e si prende però la leadership che gli consegna alla prima della partita verbalmente Giuntoli, un giocatore che è diverso dagli altri, è un giocatore che fa la differenza, che fa gioco, che salta l'uomo, che sbaglia ma che riceve applausi, e ci augureremo che prima o poi la Juventus possa tornare ad avere 11 giocatori come Chiesa. Ma Chiesa, nei panni di Cambiaso, nei panni di Weah, nei panni di Fagioli, nei panni di tanti altri giovani che hanno giocato, anche quelli che non hanno giocato, chiaramente è diventato quello che è dopo alcuni anni. Ecco dov'è la Juve in costruzione dal mio punto di vista. Quello che manca, più che l'esperienza, è la capacità di trascinare la squadra da parte di chi ieri sera ha steccato. E lo chiedo a voi chi. Perché anche qui io entro in contraddizione, non è antipatia o simpatia. E poi ci colleghiamo subito con Nicolò Ceccarini tra poco. Se vado a leggere la Gazzetta dello Sport, non perché sia colpa della Gazzetta, ma mette in luce un aspetto di cui vi voglio parlare. Titolo: Rabiot top assist fra i centrocampisti della stagione 2021. Bene. Secondo assist in questa Serie A per Rabiot, è un assist. Ma il resto della partita, cosa è stato Rabiot per la partita, l'essenza di ieri sera contro il Lecce? Il francese della Juventus, che ha servito il pallone per l'1-0 decisivo firmato da Milik, in quale rivediamo l'azione. Cioè, adesso, un conto se segni, un conto se dai l'assist, un conto nella sommatoria del applauso forte o debole. E cosa hai fatto negli altri 89 minuti, secondo me, per come vedo io il calcio? Poi me lo tengo stretto, ma da Rabiot, ce lo dice anche, ha risposto proprio a Camillo De Michelis alla fine Allegri, vedrete che tornerà a girare il motore come girava l'anno scorso. Vuol dire che il motore non sta girando come l'anno scorso, eppure gioca 90 minuti. Non avrebbe bisogno di giocare 90 minuti anche Rugani in difesa? Non avrebbe bisogno di giocare 90 minuti Miretti? Non avrebbe bisogno di giocare e fare esperienza contro Lecce e Fagioli 90 minuti? Non vi sembrano queste delle, chiamiamole anche accuse, degli appunti fatti all'allenatore? Quindi ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, ma ci sono anche delle responsabilità tra Locatelli e Rabiot, che 3 volte su 3 che hanno provato a passarsi il pallone in avanti abbiamo regalato il passaggio agli avversari e 2 volte la rimessa laterale. Io la partita l'ho vista così, ma intanto mi godo questo stretto difficile 1-0, perché ci abbiamo provato a tirare nello specchio la porta 9 o 10 volte, la metà nello specchio, di tirare 9-10 volte nello specchio la metà delle volte, quindi 4-5 volte, e di avere segnato purtroppo solo un gol. Bisogna mettere al sicuro il risultato, ma in questo momento questa è la Juve secondo me. Abbiamo l'ospite? Allora, l'intro l'abbiamo fatta, i temi li abbiamo trattati. Milik, 5 vittorie e 3 pareggi quando segna lui, pensate, è un dato molto curioso. Chiesa, leader alla partita numero 100 con la maglia della Juventus, capite che però non è proprio quel leader ancora che ci riporta indietro con la fantasia ad altri leader e ad altri simboli storici della Juventus. La Juve quest'anno è questa, e di questa non dico dobbiamo accontentarci, ma magari sperare che possa maturare per entrare proprio nelle prime quattro e per poter investire quel budget poi nel mercato futuro, di cui parliamo proprio con il nostro primo ospite del mercoledì, Nicolò Ceccarini, Tutto Mercato Web. Ciao Nicolò.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
Buongiorno, buongiorno. Turno infrasettimanale, quindi ti dividi un po' tra il calcio giocato e il calcio, le ipotesi di mercato che potranno esserci. Intanto, c'è soddisfazione nei club per quello che è stato fatto? Ti faccio dare un giudizio dopo sei giornate del nostro campionato, se c'è soddisfazione in quante, quali squadre e magari un po' meno in quali altre.
Io credo che la soddisfazione principale ce l'abbia l'Inter, perché mi sembra la squadra più solida, la squadra più determinata, la squadra che ha più possibilità di alternativa nella rosa, per cui per me l'Inter è la squadra potenzialmente più forte di tutta la Serie A. Ora è chiaro che anche loro hanno avuto un problema per questo infortunio di Arnautovic, che non è un problema di secondo piano, perché comunque è il giocatore che è entrato in rosa per sostituire Edin Dzeko, e con, sappiamo tutti, no, Alexis Sanchez, anche lui qualche problematica fisica se la porta dietro, quindi questo toglie qualcosina in attacco alla formazione nerazzurra. Però sinceramente secondo me chi può essere oggi contento è sicuramente l'Inter. Ho visto tutto sommato bene anche il Milan, a parte la partita nel derby contro l'Inter, che comunque non è mai riuscito a fare qualcosa di importante. E poi le altre non è che stanno benissimo, perché se guardiamo quello che sta facendo la Lazio in campionato, se guardiamo comunque anche la Roma, che non è nelle posizioni che magari uno si aspettava proprio ad inizio stagione, e poi c'è anche Napoli. La questione Napoli è una questione aperta, perché insomma, voglio dire, c'è molta tensione in questo momento, si percepisce, no, che al di là dei risultati, che comunque insomma sono un po' inferiori ovviamente a quelli dell'anno scorso, quando il Napoli era partito a dei livelli eccezionali, però per esempio il Napoli è una squadra che secondo me qualche problema ce l'ha in questo momento, e quindi ecco perché questo è un campionato nel quale la regolarità, come spesso accade in tutte le serie, in tutti i vari tornei di Serie A di tutta la storia della nostra, del nostro campionato italiano, può fare la differenza. Cioè chi riesce ad avere anche tra le difficoltà un rendimento costante ha buone possibilità. Però per me oggi, voglio dire, c'è una squadra davanti a tutti ed è l'Inter, e non solo perché è in testa alla classifica.
Direttore, intanto abbiamo aperto l'home page, che poi si sta aggiornando anche già con le dichiarazioni di Gilardino. Oggi è turno di campionato, ieri ha cominciato la Juventus battendo il Lecce, e si parla di Juventus, bene l'attacco, ma subisce un gol a partita. Chiaramente c'è il dato pesante, quello di Reggio Emilia col Sassuolo. Però dal tuo ragionamento mi sembra di capire, intuisco, che quindi il voto positivo va comunque, giustamente, a chi ha fatto mercato, ha provato a far mercato. Poi bisognerebbe capire anche perché alcune squadre possano permettersi questo mercato nonostante i paletti del fair play, ma so che sono quegli escamotage che bisognerebbe approfondire. Cioè i bilanci sono pesanti anche in casa Inter, il debito è pesante, c'è il tentativo di vendere, e come abbiano potuto fare quel tipo di mercato è un mio dubbio. Cioè mi verrebbe lecito capire questo, ma ripeto, così come fanno i conti in tasca la Juventus, ci mancherebbe. Dico, Milan e Inter sono quelle che hanno fatto un mercato più acceso, più importante, poi dipenderà da cosa riuscirà a produrre questo mercato. Mi vuoi dire che quindi Juve-Lazio e Roma, che hanno perso diverse pedine e spendendo meno, quindi si sono rafforzate meno? E partono ma quindi ora, nella griglia dopo? Dietro?
Secondo me la Roma non è che poi abbia perso tantissimo, perché la Roma comunque ha fatto tante operazioni, diciamo, low cost, ma insomma ha trovato davanti. È vero, ha perso Abraham e non l'avrà fino a febbraio, però ha preso Lukaku. Cioè, voglio dire,
questo
hanno
è
Lukaku,
vero.
C'è Belotti, comunque sia là davanti, c'è Dybala, c'è nel Sharawi, comunque sia, hanno delle soluzioni offensive. Poi a centrocampo hanno preso Renato Sanchez e Paredes, cioè a me sembra che la Roma tutto sommato non si sia indebolita, anzi, cioè, ha sopperito bene secondo me a quelle che potevano essere le mancanze. La Lazio è vero che non ha un Milinkovic-Savic, ma lo Tito ha speso tanto, quindi tutto sommato ha fatto bene. E tornando alla Juventus, cioè, te l'ho detto altre volte, il problema della Juventus era sfoltire la rosa per rientrare, quindi secondo me, guardando il campionato anche della Juve, per me, a parte, io ieri ho visto Allegri, ha detto ci manca un punto con il Sassuolo, no? Ha detto a fine partita, insomma, che avremmo dovuto prendere almeno un punto.
Vittoria in casa, pareggio fuori, quella è il suo,
però
la sua
io
proiezione.
Credo che la Juventus stia facendo quello che può con questo organico in questo momento, e quindi secondo me non è che si potesse poi pensare che la Juventus partisse e facesse 5 vittorie di fila, questo è il mio pensiero. E comunque l'Inter, tornando al discorso,
sì,
che allora il Milan ha fatto mercato perché comunque ha preso 80 milioni dalla cessione di Tonali e 40 dall'ingresso in Champions, quindi chiaramente avendo 120 milioni disponibili hanno potuto fare mercato. E comunque l'Inter, io dico sempre, cioè, l'Inter ha venduto 55 milioni di euro Onana prendendo a 6 Sommer, quindi loro hanno fatto un'operazione, cioè hanno dovuto togliere comunque qualcosa, e hanno venduto anche Brozovic. Poi mi dirai che è vero, è entrato Frattesi, che hanno speso soldi, però l'Inter ancora una volta ha fatto una campagna acquisti in cui ha cercato di tenere occhio al bilancio e provato a rientrare. Vantaggio dell'Inter qual era? Che era già forte l'anno scorso, secondo me, l'Inter, quindi alla fine sai, se aggiusti
un po' più semplice, certo. Se aggiungi quello che è aggiunto,
sì, esatto, poi
ti sganci dai
campioni d'Europa, non è che l'Inter stia parlando di una squadra, cioè, l'anno scorso l'Inter ha messo in difficoltà anche nella finale Manchester City, quindi insomma, questa squadra tutto sommato, ecco, io a un certo
non
punto
è così malmessa, questo l'abbiamo riconosciuto,
no,
anche
no,
noi,
no,
ci
no,
mancherebbe.
L'avevo vista in difficoltà sul portiere, perché a un certo punto non c'era Handanovic, a un certo punto non c'era Onana, e quindi loro non avevano il portiere, però poi Sommer mi sembra che oggi valga Onana, ecco.
Certo. Senti, Gattuso al Marsiglia, ci dice tutto mercato web, ci dice anche tutto mercato web, Osimhen tra i convocati, però attenzione, sempre più lontano il rinnovo. Ma Osimhen eventualmente, e poi sì, parliamo anche un po' della situazione, sì, legata a questa plusvalenza, i tempi sono sempre un po' mistici in Italia, perché da qualche altra parte hanno aperto subito il processo, da altre parti se ne accorgono adesso. Vabbè, ho fatto un po' una comunicazione di tendenza, ti chiedo, ma potrebbe eventualmente andare via dal Napoli e restare addirittura in Italia o no? Secondo
allora,
te?
Il presidente De Laurentiis ha fatto capire, no, che anche quando gli arabi si sono avvicinati con 120 milioni di euro ha respinto al mittente questa offerta in estate. Io non so in Italia chi possa acquistare Osimhen a queste cifre, per me nessuno, perché comunque è un giocatore che costa tantissimo. Però è evidente che, cioè, tornando a questa situazione, io credo che si sia sottovalutato molto quello che ha perso il Napoli, perché comunque il Napoli ha perso Luciano Spalletti, ha perso un direttore come Cristiano Giuntoli, cioè ha perso una parte importante perché insomma, di quella che è stata la costruzione della squadra negli anni, e oggi non si può dare nemmeno responsabilità a chi c'è adesso, soprattutto penso al nuovo direttore sportivo oppure all'area dello scouting, penso appunto a Meluso e all'area dello scouting, che ha cercato di fare il possibile, ma chiaramente prima era un lavoro d'equipe, no? Quindi ecco perché ti dico che secondo me Osimhen, non lo so quello che accadrà, però sono operazioni quelle di Osimhen, simili Osimhen, che secondo me si possono realizzare in estate, perché a gennaio è difficile con un giocatore...
No, no, chiaro.
Credo che abbia anche la Coppa d'Africa Osimhen, quindi a gennaio.
Esatto.
Quindi a maggior ragione, insomma, non la vedo facile, però se mi chiedi oggi cosa potrebbe succedere, insomma, la strada di un addio a giugno mi sembra abbastanza probabile, ecco. Ovviamente alle condizioni economiche giuste, perché intanto De Laurentiis non farà mai partire un giocatore a cifre troppo basse. Ecco.
Attenzione, perché poi dietro l'angolo c'è il parametro zero, giusto? L'anno dopo.
Quindi
insomma, attenzione, cioè, visto che me lo ricordavano spesso in tanti, Dybala, quello, quell'altro, e qui ci troviamo nelle stesse condizioni. E quindi...
Infatti l'accordo sembrava raggiunto per il rinnovo del contratto. Sì, appunto, la situazione è molto, allora,
è complicata,
è molto delicata.
Delicata e complicata, certo.
Sì, si è complicata parecchio negli ultimi tempi. Sì.
Senti, tornando invece alla Juventus, dove potrebbe navigare la fantasia di Giuntoli? Su quale mercato? Sarà uno che secondo te, visto che l'hai conosciuto anche bene, lo conosci anche bene, potrà magari a gennaio andare a guardare, non dico acquistare qualcosa in Coppa d'Africa, per tornare con le idee un po' più chiare in vista poi del mercato estivo, il suo, che sarà poi il suo primo mercato?
Ma io penso che potrebbe guardare anche in Francia a qualche soluzione per il centrocampo per sostituire Pogba, perché insomma non se ne parla più di Pogba, però adesso il 5 d'ottobre avremo noi il responso delle controanalisi e insomma abbiamo già capito che se sarà se confermerà il primo verdetto, ci sarà poi chiaramente un processo e io credo che insomma se ci sarà una squalifica si andrà verso la rescissione di Pogba, mi sembra abbastanza scritto, per cui la Juve, ma secondo me anche a prescindere da questo, stanno facendo, dovranno fare delle valutazioni per il centrocampo del futuro, perché insomma, non so quanto Pogba possa, al di là della squalifica eventuale o meno, rientrare anche nei parametri di una Juve che comunque ha preso un'altra strada, la sta prendendo, dove non ci sono incedibili, perché tutti i giocatori sono suscettibili di essere presi in considerazione se arrivano delle offerte molto importanti, però io credo che ancora a gennaio ci sia poco e nulla per la Juventus, a meno che non arrivi un'occasione, perché c'è bisogno ancora di stare attenti al bilancio. Poi che Giuntoli abbia delle idee non ho dubito, perché comunque lui i giocatori li conosce bene, sa dove poter andare, però se non c'è una disponibilità economica, ecco, se lui riuscisse a sistemare qualcos'altro è chiaro che a giugno potremmo vedere un primo mercato di Giuntoli, come ti ho detto altre volte, ma dipenderà probabilmente anche da una grossa cessione in quel caso lì.
Perfetto, turno di campionato ancora vivo, ti aspetti sorprese questa sera in generale? O vedi un campionato all'andatura soft, normal?
Ma io guarda, più che altro insomma, mi aspetto di vedere se le squadre rivelazione, abbiamo visto che anche ieri il Lecce comunque ha dato il filo a torcere alla Juventus, pur avendo fatto un bel avvio di campionato, insomma c'è il Frosinone che sta facendo bene, il Verona, ecco, mi aspetto più che altro una reazione anche, voglio dire, dalla Lazio, perché il momento della Lazio dall'inizio della stagione ad oggi non è stato particolarmente positivo, però il Toro sta bene, il Toro sta bene, poi c'è un allenatore che io stimo tantissimo, è bravo, è Juric, che secondo me sta tirando fuori il meglio da questa squadra, quest'anno ha trovato anche un centravanti come Zapata, che gli dà
utilissimo per il Toro,
è utilissimo, è bravo, utilissimo, quindi. E poi guarda, l'unica cosa che mi aspetto è vedere se l'Empoli riuscirà a fare il primo risultato positivo di questa stagione, perché l'Empoli per ora ha 5 sconfitte su 5 e 0 gol segnati.
E l'ultima partita, cioè la penultima, quella pesante che è costato il posto a Zanetti, l'ultima partita persa con l'Inter, però di misura, giusto?
Sì, no, diciamo che Zanetti è stato esonerato dopo la sconfitta 7-0 con la Roma, sì. E poi è arrivato Andrea Zoli con l'Inter, che chiaramente aveva l'Inter, quindi non era forse quella la partita per prendere punti, però ora c'è Empoli-Salernitana oggi pomeriggio, e già che anche la Salernitana non può scherzare.
Non può più scherzare, certo.
Non
certo,
può
certo.
Scherzare neanche la Salernitana.
Ma era un po' per portare la riflessione sul prossimo tema che porterò avanti, che approfondirò con i nostri amici di Radio Bianconera, quello che è anche l'Empoli, prima ne ha prese 7, poi ne ha preso solo una con l'Inter. Come per dire, la Juventus ieri sera ne poteva far 7 o ne ha fatta una, come magari capita dopo che ti devi riprendere dalla botta di Sassuolo. Semplicemente questo. Grazie direttore, tutto Mercato Web
grazie
come sempre aperto,
grazie
sui nostri
Antonio.
Portali. Grazie, buona
ciao,
giornata,
ciao,
alla prossima
Antonio,
settimana,
ciao,
al prossimo
ciao,
mercoledì, buon lavoro. Ovviamente noi ci fermiamo qualche istante e poi ripartiamo dai due quesiti. Non ho ancora visto se vi intrigano o meno. Ve l'aspettavate così la partita con Lecce? Intanto vi ho spiegato. L'Empoli ne ha preso uno dall'Inter, ma 7 dalla Roma nel giro di una settimana. Quindi.
Ma il calcio è facile, lo sanno dire tutti.
Fischi ingenerosi a fine primo tempo? Secondo voi, mi dite la vostra. Il calcio è facile, ma intanto vediamo. Senza di lui, il Napoli, così così. E la nazionale, così così.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
cose di calcio.
Visto che non tralasciamo nulla, così come fanno attentamente anche i medici chirurghi delle altre squadre nei nostri confronti, ipotesi falso in bilancio, guarda caso ne abbiamo parlato un anno fa, ma la pena afflittiva quando verrà applicata, eventualmente se venissero verificate le cose che sanno anche i muri fuori dal confine italiano? Il fascicolo sulle plusvalenze fittizie alla Procura di Roma per la Juve e la giustizia sportiva aveva riaperto l'inchiesta. Vedremo a questo punto. Mi dicono e sento già, il problema sarebbe il... questo è un unico caso. Non c'è un sistema, non ci sarebbe stato un sistema in casa Napoli. Ah, ho capito. Il Napoli che vince lo scudetto grazie a Osimhen, ai gol pesanti, pesantissimi. Nulla da dire, assolutamente, apprezzo quei giocatori, apprezzo le giocate dell'anno scorso del Napoli. Il Napoli che con quella plusvalenza sul suo bilancio incide di più che i miliardi di trattative che ha fatto magari la Juventus. Adesso esaspero un po' i concetti, ci mancherebbe, ma per farvi capire l'essenza. Vorrei che Chinè mi spiegasse questi aspetti qua. Cioè, se un acquisto mi incide parecchio, cioè capite, per esempio, se vendono Osimhen incassano 200 milioni di euro, esatto, le 50 plusvalenze, fossero 50 da Juventus, per quanto hanno inciso? 20 milioni di euro. Qual è l'incidenza percentuale? 1, 2, 3, 4, 5%, 10%, 100% sul volume d'affari? Quanto incide quella plusvalenza, quel modo di operare? Incide il sistema o il valore? Tanto per essere chiari, spiegatemelo. Cioè, o la plusvalenza vale o non vale, oppure sommiamo. Se uno ne fa uno, e se ne fa uno forse ne ha fatte due, e se ne fa 20 forse ne ha fatte 30, quanto fa la somma? Qual è il discorso? Quanto incide sul proprio bilancio? Una Juve che ci rimette 800 milioni, mette e ci rimette 800 milioni nel bilancio, ricapitalizza. Quelle plusvalenze di 20-30 milioni, quanto incidono su quanto ha fornito la proprietà? 800 milioni. 2, se ricordo bene, 3,56%. Quanto incide in entrata e in uscita su un bilancio perfetto del Napoli? Qual è la percentuale? È il sistema che imbarazza o il valore? Quanto resta in cassa? La furbata che fai eventualmente? O vale per tutti o vale per nessuno. Ma spostiamoci dopo, dove l'acqua è più calda. Cessione Inter. Questo è il disturbatore seriale di Manuel, che mi dice che ci sono parecchi vocali, allora li vado ad ascoltare. Cessione Inter. InvestCorp avanza, il fondo del Bahrain prepara l'offerta da 1,3 miliardi, intanto Mkhitaryan si mobilita per il popolo armeno, fermate il genocidio. Argomento serio, argomento è un po' nebuloso, vista l'approvazione è un passivo di 85 milioni e i debiti da restituire entro l'anno, quindi entro l'anno l'Inter andrà venduto. Voglio capire se seguiranno la procedura berlusconiana della cessione del Milan, dove sono stati bravi a far sfiatare il tutto senza che nessuno si accorgesse più di nulla. Cosa è capitato? Nulla, ci mancherebbe. E a volte sono molto veloci, a volte molto meno. Prima di collegarci con la redazione di Bianconera News, vocali, ma prima ancora l'argomento della mattinata è la ripresa degli allenamenti, a parte Vlahovic e Ken. A parte non vuol dire che non ci saranno domenica, ma avevano necessità di lavorare a parte, è il fastidio al piede, alla gamba per Ken, che farà di tutto per esserci, e quei dolori alla schiena che aveva già contro il Sassuolo e per cui gli avremmo potuto evitare eventualmente quella partita, eventualmente, così mi dicono i muri ben informati della Continassa. E adesso i vocali e magari le risposte ai nostri quesiti.
Ciao direttore, Marcello da Venezia. Scusami un attimo, ieri ho cercato sonno durante la partita, ma abbiamo vinto.
Bravo, bravissimo. Simpatico. Abbiamo vinto, sveglia, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Quello serviva. Quando non puoi far di più, bisogna accontentarsi. Non è l'unico, anche il nostro tecnico. Che adesso io lo dico, adesso ti metto di fronte alle tue responsabilità.
Prego, prego.
Il signor Manuel, tecnico di Radio Bianconera, vuole l'esonero di Allegri il più fretta possibile.
Assolutamente sì, e confermo.
Ah, vedi? Pensavo smentissi per farmi...
Non me ne voglia, Max, ma è così.
Perché? Perché? Dimmi il tuo perché.
Ma perché è palese.
Basta così.
È palese. Andiamo, non l'aeroporto.
Di Bari. Andiamo ad ascoltare altri vocali. Per lui è
palese. Buongiorno, Bianconi, Lorenzo da Banovaziale.
Ti ho visto, ti ho sentito
la vittoria, ma... un gioco proprio deprimevole.
Cioè,
ma sta squadra non riesce più a giocare a pallone. Gli serve il centrocampista forte per giocare contro Lecce, il Sassuolo. Ma come si fa? Ma pure Allegri, ma cavolo, con tutti i giorni che c'è a disposizione non può, cavolo, provare un modulo diverso per farla funzionare sta squadra? Ma tanto io avevo detto, l'allenatore rimane quello, siamo sempre da punto a capo. Serviva un allenatore che sapeva costruire la squadra, che sapeva dargli un gioco e un modulo diverso, perché quello che fa non porta frutti. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal Ballo Laziale.
Lorenzo, ti ho sentito più arrabbiato oggi addirittura di ieri sera in presa diretta. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Ciao Antonio, Giuseppe da Palermo. Ieri partita, come al solito, ho visto la squadra poco aggressiva. L'unico che si mangiava l'erba e che era indemoniato eri proprio tu, Antonio, nella telecronaca. Avessero avuto la metà della tua grinta, il risultato sarebbe stato...
Che mi fanno arrabbiare, hai ragione.
Poi per il resto sento dire sempre questa cosa, che abbiamo l'organico per il quarto posto, non siamo più gli stessi giocatori una volta. Allora siamo una società, diciamolo, di polli, perché da quando se n'è andato Ronaldo in 3 anni continuiamo ad avere il monte ingaggi più alto. Quindi non abbiamo risultati, paghiamo i nostri dipendenti.
Abbiamo gestito male,
pagati,
si dice.
E non abbiamo il risultato.
Bravo, 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 questa è la verità. E non hai trovato le soluzioni, le alternative, non potevi spendere e hai ancora il monte ingaggi più alto, che non ti garantisce neanche più la vittoria dello scudetto. Quindi cattiva gestione, e questa è la verità, cattiva gestione. Tecnica, perché poi sei stato costretto, vero Manuel, accendiamo anche questa, a confermare l'allenatore, perché non volevi spendere per un altro allenatore. Perché ne avresti dovuto prendere uno da poco, ma che ti garantiva poco. E allora ti tieni quello che costa tanto fino a quando non gli scade il contratto. Anche se ci arrivano voci che è tolto questo anno, vedremo i risultati. E poi forse un anno prima, anche perché lavorare l'anno prossimo con l'allenatore in scadenza. Manuel, che sa che a fine anno lo caccio perché...
Prima scadenza dicembre, direttore.
Prima scadenza panettone.
Pausa natalizia,
ci siamo
poi
capiti.
Vediamo.
Quindi secondo me è difficile, sarebbe difficile, complicatissimo, sbagliatissimo, ancora più sbagliato di tante altre cose sbagliate del passato, più recente, senza dimenticare le mille glorie. Preferisco essere juventino e aver sbagliato le ultime 3 stagioni che essere di qualsiasi altra squadra che ne ha azzeccata una negli ultimi 30 anni. Ok? Però rispetto, resto juventino, l'altro resta della sua squadra e cerco di capire come ritornare alla vittoria. Sbagliato sarebbe ripartire l'anno prossimo con un allenatore a fine contratto, con un anno, perché neanche la bandierina del calcio d'angolo lo seguirebbe più. Siete d'accordo con me? Vocale. E poi andiamo nella redazione Bianconera.
Buongiorno, sono Stefano Dalatina. Ma mio caro direttore, che cosa vogliamo aspettarci di più? Dalla filosofia di questo allenatore, che cosa vogliamo aspettarci di più? Da un allenatore che si indigna con i suoi giocatori perché al 94esimo cercano di fare il 2-0 battendo un calcio d'angolo, invece la palla doveva
questo
rimanere sulla bandierina. La partita di ieri è
questo
stata
è
uno scempio e così sarà per tutto quest'anno e così come è stato questi altri 2 anni. Io sono abbastanza sicuro che con questo gioco vinci 10, 12 partite 1-0, la Juventus nella mediocrità di questo campionato
arriva
nei primi 4, penso che ci arriverà.
Vedi?
E si dirà che è stato fatto un miracolo, perché la squadra era da 6° posto e l'allenatore è arrivato 4°. avrà vinto lui e ci guarderà tutti dall'alto in basso, come sempre.
E ci aggiungo io, però intanto incassi la qualificazione, intanto incassi i soldi, intanto vai in Champions, intanto siamo tutti più contenti e intanto è passato un anno e anche l'azienda madre, il proprietario del Bancomat, ha centrato l'obiettivo strategico, aziendale. Sei d'accordo con me? E poi provi ad abbattere ancora l'ingaggio. Poi il futuro io lo vedo in mano a chi verrà, se vuoi investi, compra 10 Ronaldo e torniamo ad essere quello che siamo. Non è questo il momento di pensare in quel modo. Provo a tradurre, a leggere quello che sta capitando nel tavolo dei bottoni, sul tavolo dei bottoni dove si comanda questa Juventus. Tra poco in collegamento con la redazione Bianconera News, se mi metti un altro vocale e poi apro proprio il sito, il nostro portale.
Buongiorno direttore, sono Michele da Ravenna. Io vorrei chiedere una cosa.
Da Ravenna.
Se
ciao.
La Juventus fa come quando con Conte, quando allenava Conte, fanno i doppi allenamenti sia mattutini che pomeridiani, perché non lo so e vorrei saperlo. Punto e grazie.
Ciao.
Però vorrei anche dire che secondo me siamo abbastanza imbarazzanti come squadra, perché a parte il gioco che si vede poco e niente, non cambiamo mai passo, cioè siamo proprio rilento, a rallentatore giochiamo. Come si fa a giocare
in questo modo? E ce lo chiediamo in tanti. Dovremmo essere molto più avanti. Manca un po' la qualità e manca un po'... Nonostante, Magnanelli, perché 3 giornate fa eravate tutti felici, sembrava che dovessimo metterlo in prima squadra e la cosa vi fa capire che abbastanza non per Magnanelli, ci mancherebbe, non per Tudor che non è arrivato, ma problemi non li risolve nessuno al 100%, a meno che provi a richiamare l'allenatore XY, nel campionato italiano quegli allenatori potrebbero più che bastare, ma che ti chiedono 10-12 milioni, 7-10 milioni. In questo momento la Juve non li vuole cacciare. Detto questo, con un solo appuntamento partita a settimana, salvo i turni infrasettimanali, sono stati rispolverati gli allenamenti doppi a inizio settimana. La tabella precisa non ce l'ho, ma saremo più precisi nelle prossime puntate. Lo abbiamo? Lo abbiamo. Allora, visto che lo abbiamo nominato in precedenza ed è operativo da questa mattina, il suo giorno è il mercoledì, abbiamo, eccolo qui, Matteo Barile della redazione bianconeranews.it, nostro inviato a Bari, in Puglia, diciamo, dai. Perché non mi ricorderò mai dove sei, ma lo dico per questioni di privacy, prima di ricevere una tua denuncia, per vari motivi. Senti, sto vedendo il commento di un nostro collega in primo piano, se leggo bene su Bianconera News. Concordi con questa Juve bruttina, così come dice l'inviato di Sky, presente anche ieri, lo vediamo. Eccolo qui, Juve bruttina nel primo tempo, si è scossa dopo il vantaggio. È così, secondo te? A zero e dimmi la tua.
Secondo me è stata una Juve anche brutta. È stata una Juve brutta che poi ha trovato, diciamo così, la scintilla del gol di Milik. Però se andiamo ad analizzare un po' tutta la partita, come dire, non ci sono grandissimi, anzi ci sono dei grandi passi indietro rispetto a uscite come quella, diciamo così, giocata a Udine, o come la partita per esempio giocata contro la Lazio. È stata una Juve brutta e secondo me anche abbastanza impaurita di poter lasciare il fianco a Lecce, ma è stata una Juventus che comunque sia rispetto a Lecce ha fatto un pochino di più, non fosse altro perché comunque ha un tasso tecnico anche più elevato rispetto alla formazione di D'Aversa e ha vinto la partita sfruttando, diciamo così, la buona verba di McKenny dell'ultimo periodo, la testa di Rabiot che ieri non è stato tutt'altro che positivo, ma ha salvato la sua prestazione con quell'assist, e la zampata di Milik che ieri ha dimostrato ancora una volta di più che su questo giocatore la Juventus può fare affidamento, soprattutto quando non gioca Vlahovic.
Ecco, stamattina ho notato un po' di dati, raccogliendoli anche parzialmente sul nostro sito, bianconeranews.it, che vi invitiamo a seguire sempre con più attenzione, anche perché gli aggiornamenti sono costanti, anche perché quello che scriviamo è sempre verificato e si cerca fino alla fine anche lì di capire, di non sbilanciarsi solo con un'opinione o un commento. Quando serve c'è la notizia, quando serve anche qualcos'altro ci aggiungiamo naturalmente formalmente i pensieri dei nostri opinionisti. E ti volevo chiedere, Chiesa ieri leader per Giuntoli, ma leader anche in campo, l'abbiamo visto, Giuntoli parla prima e gli consegna il testimone dicendo lui è il leader di questa squadra. Secondo te perché indica il nome di Chiesa e soprattutto lo vedi leader di questa squadra? Io ho visto in quella partita di ieri sera sì, anche dal punto di vista tecnico.
Sì, direi che Chiesa incarna perfettamente non solo un certo spirito da leader tecnico, ma anche da leader, secondo me, tra virgolette, carismatico. Io credo che Allegri, tra l'altro, aveva fatto riferimento in una delle conferenze stampa proprio recenti che la Juventus ha dei leader nello spogliatoio. Secondo me Chiesa risponde a questo identikit. Ieri va detto che non ha giocato una partita straordinaria. Secondo me, tra tutte quelle che ha giocato in questo inizio di stagione, è anche la peggiore. Sensazione che comunque questo sia un giocatore che possa determinare qualcosa da un momento all'altro.
Possa capitare qualcosa di diverso rispetto a quello che si è visto fino a quel momento. Un passaggio, un tiro, un assist. Un tiro.
Per esempio,
un dribbling.
Al 27esimo del primo tempo lui ha un'occasione abbastanza importante, quasi a tu per tu con Falcone, il diagonale che butta fuori. Posso fare riferimento anche al dribbling che giustamente citavi tu, che è stato, diciamo così, che ha portato al cross al centro verso i compagni di squadra nel corso della ripresa, poco dopo l'ingresso di Kostic, che lo ha smarcato e che gli ha permesso di fare quel dribbling che poi ha propiziato il traversone in mezzo, che è stato comunque anche un pericolo abbastanza importante per la difesa del Lecce, un'occasione tecnicamente importante per la Juventus. Quindi questo è un giocatore che comunque sia in questo momento alla Juventus serve, perché ha, secondo me, quel cambio di passo fisico e soprattutto, come dire, atletico e mentale che serve a questa squadra per poter, come dire, switchare un po' il ritmo della partita, che ieri, bisogna dirlo, non è stato eccelso, ma quando il pallone arriva tra i suoi piedi, poi naturalmente la differenza di velocità dell'azione poi si vede.
I meccanismi vanno ancora migliorati, ovviamente, con maggior collaborazione tra i reparti, maggior collaborazione e passaggi tra i compagni stessi del proprio reparto. Mi piaceva quello che è stato messo in risalto proprio da Bianconera News con quelle che sono le opinioni spesso di altri colleghi. Paolino ha detto, Ravezzani ha detto, come in questo caso, Juve senza gioco, Chiesa sembra un gigante rispetto ai compagni. Questa è la verità, secondo me questa è la verità. Poi io non guardo chi è Ravezzani, che tra l'altro saluto, conosco, validissimo e rispettabilissimo collega, però non metto in evidenza solo perché la pensa come me su questo punto. Dico, questa è la fotografia della partita. È vero, una Juventus impaurita, e l'ho visto e l'ho sentito anche dalle parole. Cioè, io ho visto indemoniato Allegri, rientriamo con Matteo, eccolo qui, proprio perché poi gli aspetti che uno vede, legge dallo stadio sono diversi da quelli della partita, salvo quelli eclatanti. Ha incominciato a sbraitare negli ultimi 3 o 4 minuti, ma con chiunque, compreso Chiesa, che va a battere il calcio d'angolo, c'è Kostic lì vicino, voleva il passaggio vicino, ma rischia anche di perdere il pallone lì, anzi, il rimpallo dà la possibilità di ripartire al Lecce, lancio lungo, svarione difensivo e pareggi. Cioè, io questa paura, onestamente, di Allegri non la capisco.
La paura di Allegri, secondo me, è figlia del fatto che lui non si fida pienamente di questa squadra. Questo mi sembra abbastanza ovvio.
I tifosi si fidano di Allegri? Quanti?
No, secondo me si fidano veramente in pochi.
I tifosi si fidano di questa Juve, secondo te? Perché anche questo è bello come ragionamento, Cioè, è una Juve forte, Chiesa lo allena Allegri. Chiesa però dà, a un certo punto fa quello che è capace a fare. Quanti fanno quello che sono capaci a fare? Lo chiedo a te, Matteo. Magari diventa uno spunto per Bianco nella News.
Secondo me, se analizziamo la rosa, ci sono giocatori che stanno dimostrando di saper fare quello che possono fare, Chiesa su tutti. Ci sono giocatori che secondo me stanno dimostrando anche quanto di più possono fare e quanto di più risulta nelle proprie corde. Penso a Weston McKennie, che anche ieri ha giocato una partita secondo me molto dignitosa, in un ruolo che ricordiamo non è il suo. Penso però anche a giocatori che stanno secondo me sottoperformando. Riferimento principale va ad Adrien Rabiot, ma posso fare anche, come dire, un riferimento a Locatelli, un riferimento a Fagioli. Per me ieri la cerniera centrale del centrocampo è stata molto molto deludente, perché Fagioli avrebbe dovuto dare delle geometrie e avrebbe dovuto far correre, diciamo così, di più il pallone, e non l'ha fatto. Locatelli dimostra ancora una volta che nel ruolo di perno centrale di centrocampo è quanto mai inadatto, e urge farlo tornare come mezzala, perché secondo me lì si esprime molto meglio. E
quindi ti aspetti lo switch a breve? Lo switch Fagioli al centro, ci vuole un po' di tempo. E Fagioli è stato tra i più vivaci dei tre, secondo me. Mi fai l'elenco degli up and down? Un nome che sale su tutti, al di là se segna, se para, se sbaglia un rinvio? E uno che scende? E poi un rullo di notizie dell'ultima ora di Bianconera News.
Allora, uno che sale, secondo me, io ti dico McKennie. Uno che scende, ti dico Locatelli, perché continua a non mostrare, secondo me, un'evoluzione. È proprio,
e di
mi
tempo
sembra,
passato.
Mi sembra un giocatore assolutamente fuori luogo, è un giocatore impaurito. Parlavamo di paura, secondo me lui è quello che sente di più,
patisce
la
di
paura
più.
Diciamo così.
Matteo, un rullo di notizie, le ultime ore di Bianconera News, le faccio annunciare a te i temi più curiosi, in maniera tale da rimandare i nostri radioascoltatori alla lettura degli articoli e degli approfondimenti.
Allora, partiamo subito dicendo che naturalmente la partita di ieri ci ha regalato degli spunti. Prima parlavamo di Chiesa, e Chiesa va detto che ha giocato la sua 100ª partita con la maglia della Juventus, quindi va in tripla cifra il numero 7 bianconero, e va in tripla cifra con un risultato positivo per i bianconeri. Ieri ha giocato anche Rabiot, da un punto di vista statistico è riuscito anche, diciamo così, a fornire il suo secondo assist di questo inizio di stagione non brillantissimo per lui, però questo secondo assist è abbastanza particolare, perché negli ultimi 4 anni in tutte le principali leghe europee non ci sono giocatori come Rabiot che hanno, come dire, nel suo ruolo propiziato, almeno in questo inizio di stagione, almeno 2 assist, quindi anche non essendo in forma incredibile, il centrocampista francese comunque fa sentire la propria presenza. Ieri, naturalmente, con il colpo di testa che ha servito Arek Milik. Milik che ha giocato, ma non è il titolare, perché il titolare in questo momento è Dusan Vlahovic, e direi anche a lungo termine. E a proposito di Vlahovic, possiamo darvi, diciamo così, un aggiornamento in relazione, naturalmente, alle condizioni del giocatore,
sì,
del giocatore serbo. Vlahovic continua a soffrire di lombalgia, che è un problema, diciamo così, di carattere concomitante alla pubalgia, ma, come dire, questo problema, che, diciamo così, ha avuto molto corso soprattutto nella passata stagione, dovrebbe, diciamo così, rientrare, e dovrebbe permettergli poi di giocare la sfida contro l'Atalanta, che è prevista per domenica 1 ottobre, sfida nella quale, a proposito di rientri, questa volta, diciamo così, più a livello di organico, potrebbe rivedere il profilo di Moise Kean, che ieri non è stato convocato per la partita contro il Lecce per il riacutizzarsi di un problema alla tibia sinistra. Questo problema, naturalmente, si sta, come dire, tenendo sotto controllo, non è un problema eccessivamente grave, e attenzione, perché comunque Kean è un giocatore che scalpita. Perché se dovesse essere, diciamo così, quantomeno in forma accettabile, forma accettabile,
diventerebbe dire, un'arma in più per Allegri.
Potrebbe tornare assolutamente disponibile per Allegri e potrebbe anche giocarsi una chance, perché no, dal primo minuto. Quindi è una situazione, diciamo così, da tenere abbastanza, come dire, in evidenza questa di Moise Kean, che comunque oggi è tornato ad allenarsi, ma come dire, esattamente come Dusan Vlahovic, ha lavorato a parte.
Fai bene a ricordarlo, e ce l'ha ricordato molto bene Bianconera News. Ricordiamo anche, molti ci chiedono di Yıldız, e tra i convocati di mister Brambilla, quindi va su e giù con l'ascensore, però è un giocatore che vedrete a un certo punto non potremmo fare a meno. Lo certifico, ma sento anche come ne parla proprio mister Allegri. Queste alcune delle notizie, le principali, battute da bianconeranews.it, inquadrato Matteo Barile, uno dei nostri redattori. Noi, caro Matteo, ci lasciamo una settimana sì, una settimana no, circa, perché ci alterneremo partite in casa e in trasferta con una collega che avremo il piacere di scoprire prima delle partite in casa, giusto, in trasferta, a sorpresa, dipenderà un po' dal momento, va bene. Lo chiariremo poi meglio anche in diretta. Matteo Barile, intanto grazie.
Grazie, grazie a te.
Buon lavoro, buon lavoro.
Cose di calcio.
Ma cosa stai dicendo? No, non a Max Allegri, il nostro Manuel. Intanto hai sfumato il nostro...
Basta.
Questo è un ascoltatore che tempo fa ci mandò questo vocale... che non voleva più sentire Allegri, ma la stessa cosa ha fatto il tecnico. Non puoi permetterti, perché non ti piace quello che dice, perché non dice quello che vorresti sentirti
praticamente.
Dire praticamente cosa vorresti? Sei secondo in classifica, stasera poi scali di qualche posizione, però ripeto, gli stavo dicendo prima di cacciare non Max,
ma cosa stai dicendo?
Tutti cosa state dicendo? Cosa direste voi nei panni di Max? Però vabbè, dai, un po' scherziamo, un po' ci prendiamo in giro, un po' quest'anno è così. E chi l'ha voluto? Io, voi, Manuel, la proprietà. Quello è l'allenatore e quello ti tieni almeno fino a fine campionato. Qualcuno mi dice attenzione ad arrampicarsi sui vetri, attenzione al panettone. Andiamo con i vocali e poi incomincio a leggere i vostri tanti messaggi. Le domande sono chiare, vedo che molti rispondono alla propria domanda, va bene lo stesso. Ve l'aspettavate così la partita con Lecce? Fischi ingenerosi a fine primo tempo o ve ne aspettavate di più anche nel corso della partita? Ma come, prima applausi e poi uno 0-0? Con il Lecce che non tira mai in porta, quelli del Lecce più contenti di quelli della Juve. Intanto sto vedendo la realizzazione di un rigore. Dove siamo qui? L'ho sempre pensato un rigore del genere, cioè che è un calcio di punizione di prima. Il rigore è un calcio di punizione di prima. In Turchia, Icardi, andiamo a vedere, c'è un passaggio, il pallone in avanti, arriva Icardi che sbaglia. Non avevo visto che ha sbagliato. Cioè, andatevi a vedere il rigore sbagliato da Icardi, che non batte, ma che riceve la palla da un compagno. Però dal punto di vista regolamentare ho sempre detto che è possibile, a meno che non intervenga il VAR e mi dica qualcosa di diverso. Va bene, incredibile, non l'avevo visto, quindi scusate.
E meno male che non è intervenuto il VAR ieri sera.
Ieri sera poteva capitare di nuovo di tutto e saremmo qui a raccontare qualcos'altro. Noi ci limitiamo a restringere il range, a raccontare quello che vediamo, sentiamo e che ci va bene ogni tanto. Raccontare ci va bene nel senso, fortunatamente non fermano le partite sempre solo contro la Juventus per questione di millimetri. Vocale, intanto io apro i vostri messaggi. 340-5425-324. Tantissimi.
Direttore, buongiorno, sono Gerardo.
Gerardo,
vedi che dici. Ma che rigore che dobbiamo tirare? È certo che ce l'aspettiamo così. Allegri non cambierà mai, perché le squadre sue giocano sempre
così,
allo stesso modo.
Perfetto.
Che differenza c'è tra la partita di ieri e quella dell'anno scorso? Niente. 3-5-1-1, chiedo scusa, e anche la stessa cosa.
E chi l'ha voluto? Questo è Allegri. Chi è che l'ha richiamato? La proprietà. Chi è che se l'è tenuto? La proprietà. Quindi vogliono questo da questa squadra. Che te devo dire? Cioè, vi impuntate su questo. Quindi la squadra resta questa. Poi magari l'anno prossimo, poi magari fra 2 anni cambi l'allenatore e magari arrivano dei giocatori diversi e giocheremo forse in modo diverso. Ma vi aspetto al primo momento poi difficile con Conte, Tudor, Paolino di qua e di là. No, non dobbiamo farla, non dobbiamo sfidarci tra di noi, assolutamente no. Attenzione perché tra poco c'è il grande ritorno.
Sono bastonate. Né?
Tra poco saranno bastonate. Aspettavo l'assist da parte di Manuel, altri vocali. E intanto io continuo a sentir parlare di Allegri di crescita. Ma in 2 anni e mezzo quanto siamo cresciuti, Fabio da Como? La Juve ha resettato la parte dirigenziale della società e lo stesso lo deve fare a livello tecnico, ma che costa molto di più della parte dirigenziale. Quindi a tempo debito. Buongiorno direttore, la partita con il Lecce, scusate perché c'è uno che mi critica perché leggo, buongiorno direttore, mi scrivete quello e non mi viene facile saltare, sono anche purtroppo direttore per alcuni di questa emittente, per tanti fortunatamente felici e contenti, non sono io che mi autoelogio o mi autocito, la partita con il Lecce me l'aspettavo così per un semplice motivo, quando sei reduce da scherzi a parte col Sassuolo, la prima è sempre difficile, concordo esattamente con Jack da Napoli. Ciao Antonio, qui mi chiama solo Antonio, per fortuna. Per ieri si salva solo il risultato, la prestazione da 2 in pagella. Rosa Vibo Valencia. Il tifoso juventino ha bene in mente la fame, la cattiveria, il furore agonistico e l'organizzazione di gioco della prima partita del 2011-2012. Tutto ciò che manca adesso. Se Locatelli ed altri hanno paura di provare, di osare giocate, di chi è la responsabilità? Dei giocatori che non osano. Poi non si passano bene il pallone, TikTok, possesso palla, ma la responsabilità è dei giocatori, su questo non transigo. Però questa è una mia idea. È il momento di bacchettare? È il grande ritorno? Ma perché non l'hai chiamata in queste settimane, Manuel? Cioè, adesso mi devo prendere...
Era il direttore.
Sono io il direttore. E allora adesso il direttore ha deciso di farla riapparire in radio, qui su Radio Bianconera, ma non era cattiveria. E lei lo sa, Alessandra Bacchetta, ciao.
Ma buongiorno, riappaio, visto che il mio soprannome è Bacchetta Magica,
Bacchetta
specifico per la Juve, riappaio.
Tu sei la nostra Bacchetta Magica, ma noi sapevamo, come parlano i muri della Continassa, che lei nelle sue mura ospitava delle persone, non poteva darci retta, quindi aveva delle cose da fare.
Come ben sai.
Aveva delle cose da fare, poi le ha sbrigliate e adesso torna a disposizione del gruppo. Io sono Allegri, lei cosa fa quest'anno?
Io cosa faccio? Do retta a quello che mi dice Allegri, sarà meglio invece di fare lo splendidone, perché voglio dire, se è allenatore c'è un motivo.
Lei è giovane, esperta, perché sa che quest'anno manca un po' di esperienza, quindi non possiamo dire...
Io sono sia giovane che esperta.
Quindi lei gioca, lei gioca sempre. Lei gioca sempre.
Vediamo di non dare etichette di vecchiaia.
No, non a lei, era per usare la terminologia dell'allenatore. Lei quindi ha bisogno del posto fisso. Posto fisso nella Juve, giocare sempre.
Ma non è che io ce l'ho bisogno, credo che ce l'avrei perché l'allenatore mi direbbe vai. Fai rigare dritto sta banda che è meglio.
Come la vedi la banda, Alessandra? Intanto che piacere risentirti con questa spigliatezza, con questa batti e ribatti col direttore. Dovrebbe essere quasi una rubrica fissa di 2-3 ore. La notte magari, mezzanotte alle 3.
La notte, certo, come no.
Come no, parlare di Juve, io e te. A microfoni aperti. Come la vedi la banda Juve? Perché l'hai definita banda? In che senso?
La banda nel senso che di solito quando sono ragazzini è così, no? Sono giovani e quindi hanno bisogno di essere molto guidati e hanno bisogno di tempo, è inutile star lì. Non si può pensare di avere costanza di più che altro quando la gente è così giovane, ma soprattutto, come ha detto qualcuno che stimo molto, c'è un problema secondo me di sistemazione della dirigenza, perché senza una dirigenza di un certo tipo che dà indicazioni precise alla squadra e soprattutto che fa sentire alla squadra la sua presenza, e il povero Giuntoli da solo non può fare il boia rimpiccato, ok?
Soprattutto all'inizio, dopo pochi mesi.
Esatto. Senza una dirigenza di quel tipo, quindi come era quando c'era Boniperti o quando c'erano Moggi, Giraudo, Bette, che erano i guy, insomma quel tipo di approccio, diventa molto difficile, specialmente se ci sono giocatori giovani. Diventa molto difficile in tutti i casi, ma specialmente con giocatori giovani che hanno assoluto bisogno di essere, come dire, indottrinati. E l'allenatore da solo non può far tutto e il solo giunto gli non basta.
Chiaro, chiaro.
Io, ecco,
Alessandra, io ti chiedo spudoratamente, non ricordo se sei pro o contro Allegri. Faccio finta, siamo sbarcati tutte e due da un pianeta
allora,
diverso.
Secondo me il dire pro e contro è una cosa consentitemi il termine, cretina.
Che purtroppo ci riportano sempre a questo tema, hai ragione.
Esatto,
su questo hai ragione.
Sono pro, sono contro. Io sono pro chi, non è questione di Allegri, ci potrebbe essere qui Pinco Pallo al suo posto. Sono pro chi mi dimostra di tenere alla Juve e ha l'atteggiamento da Juve.
Vedi che questo è un'altra bella sfumatura, una bella risposta. Sì. Quindi noi rispettiamo.
Quindi sono
chi...
pro questo tipo di allenatore, ok? Quindi conseguentemente sono anti Sarri che non aveva nulla di tutto questo e sono pro Allegri, sono pro Antonio Conte, sono pro Marcello Lippi, sono pro Fabio Capello. Punto. Mm.
Quelli
questo
che
è.
Si sono legati al progetto, alla maglia,
quelli
al club.
Che dimostrano di capire che cos'è la Juve e di tenere alla Juve, punto.
Ok.
Questo è.
Quindi, ecco. Rimanendo nel gruppo dei pro, perché senza definire, sì. Legato Allegri, mi dici una cosa che ti piace e che non ti piace nella gestione di quest'anno? Dell'allenatore che tu appoggi, che noi appoggiamo.
Io penso che siano troppo poche partite per dire cosa mi piace e cosa non mi piace.
Cosa ti aspetteresti?
Fino a fine ottobre non penso di averne neanche un'idea.
Ma non come gioco, è come caratteristica, come tipologia. Ti faccio un esempio, magari ti aiuto. Io pensavo, speravo che con alcuni giovani potesse esserci un po' più di coraggio. Cioè, ti piace Yildiz? Avrei voluto vederlo. Ieri sera ti piace Illing? Avrei tolto quello che l'allenatore riteneva utile di togliere, qualcosa ha mostrato che non gli piacesse. C'è il coraggio nel ai Miretti, lo farei giocare, se è possibile, secondo il punto di, suo punto di vista, magari anche con Fagioli, se è il migliore ieri sera dei tre in mezzo al campo. Il coraggio, la parola coraggio, cosa ti fa venire in mente?
Sono dell'idea che invece Allegri di coraggio ne abbia parecchio. Perché per mettere in campo nella Juventus della gente del genere ci vuole parecchio coraggio. E non veniamo a raccontarci, perché ho letto castronerie di vario genere sui ragazzini. Ah no, perché questo è come del Piero. Ma dove? Non c'è. Allora, ragazzi,
fenomeni
non ce ne sono, capiamoci. In questi ci sono dei bravi giocatori tra questi ragazzi, ok? Ma non ci sono fenomeni e i fenomeni non li crea l'allenatore, perché il talento o ce l'hai o non ce l'hai.
E qui sfondi una porta aperta.
Ragazzi miei, Pogba era chi era, non perché l'ha creato Allegri o Conte, è perché i numeri li aveva, appunto, finito. Zidane, cioè è Zidane, Platini è Platini, poi che gli serva magari del tempo per ambientarsi, come è successo a Platini, poi aveva la pubalgia. O invece Zidane ha avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi e poi che andasse d'amore d'accordo con Lippi, al punto che anche adesso lo ringrazia sempre per la sua carriera e che Lippi lo capisse, quello è un altro paio di maniche. Cioè, si può diventare degli extraterrestri nel momento in cui c'è una combinazione di fattori, ma non si cava sangue dalle rape. Quindi, ragazzi miei, che non mi vengano a dire ah no, perché i fenomeni di creare l'allenatore, perché veramente gli rido in faccia, perché chiunque abbia avuto a che fare con questo ambiente sa che non è affatto così.
E io la penso come te, però ti volevo ragionare allargando il pensiero di Umberto da Bari. Gentilissimi, perché sai, i tanti anni di calcio, seppur a livello dilettantistico, parla di lui, quindi allenato, mi fanno pensare... o ha giocato o ha allenato, mi fanno pensare che se giocatori anche nazionali sbagliano passaggi elementari, la colpa non può che essere di chi li prepara e di chi li mette in campo, e sono anni che accade questo. Umberto da Bari, io dico una cosa e poi ti lascio rispondere. Io ho giocato non ad altissimi livelli, ma quello che ero capace a fare con l'allenatore forte o meno forte continuavo a saperlo fare, per cui ho meritato dei trofei. Magari non giocavamo bene, magari mi innervosivo di più con allenatori scarsi, però quello che sapevo fare riuscivo a farlo anche con gli allenatori che ho detestato. Cosa ne pensi tu? Perché qui
sono del tuo parere, e soprattutto il discorso per me è un altro. L'errore è frutto di scarsa concentrazione, non di non aver imparato come fare le cose.
Di approccio, di mentalità.
Di scarsa concentrazione. Allora, sì. Ci sono momenti in cui, anche facendo qualsiasi altro lavoro, uno è più o meno concentrato. Se uno è concentrato e attento, l'errore non succede. L'errore succede a tutti quando non si è concentrati e non si è attenti. Allora, l'allenatore in quel senso lì arriva fino a un certo punto. Poi sta alla persona che è in campo, perché ragazzi, non si può. Cioè, è troppo comodo. Io veramente non riesco a capire questa cosa. Quando c'era quell'essere che veramente non nomino perché non lo sopporto, che era indegno di stare alla Juve, tutti davano addosso ai giocatori, perché lui scaricava tutto sui giocatori. Adesso che c'è uno che della Juve ha chiaramente dimostrato di essere più che degno e di tenere alla Juve, eccetera, le colpe sono tutte sue e i giocatori non hanno colpa. Ma in che modo?
Io direi in quale proporzioni, perché ci sta a dire in quale proporzioni eventualmente, ma questo ragionamento sì, è difficile da far capire. Alessandra, ti chiedo, intanto mi fanno divertire i messaggi perché ti danno il bentornata, qualcuno dice no, basta parlare di questo DNA, bacchetta, sembrate
no,
quelle vecchie...
No, basta parlare di questo DNA, ma ragazzi, se uno non conosce il DNA della Juve... è meglio che vada a tifare per un'altra squadra.
Senti cosa dice. Sembrate, quindi mi mette anche me, quelle vecchie signore che guardano le foto di quando erano giovani. Rispondi, Alessandra, rispondi a questo ascoltatore.
Ma, e lui invece sembra il bambinetto dell'asilo che non ha capito neanche da che parte è girato. Se questo è il suo ragionamento.
Dov'è l'asilo, esatto. Per favore, bacchetta, Lippi e Lippi, non mischiamo le carte in tavola, cara signora. Ma dice, non mi ricordo il nome,
io
Alessandra.
Non mischio nessuna carta. Io ho detto che tifo, che sono pro l'allenatore che dimostra di sapere che cos'è la Juve, tenere alla Juve e avere la mentalità da Juve. Questo include Marcello Lippi, che è il mio preferito, che conosco, come tu ben sai, molto bene.
E che salutiamo
anche Fabio Capello, che, col quale non avevo lo stesso rapporto di amicizia che avevo con Lippi, include Allegri, include Conte, include tutta la gente,
include il DNA bianconero, perché poi torna questo DNA. Senti due messaggi. La cara signora Bacchetta, visto quanto le piace Max, perché non se lo sposa e ce lo porta via in un lunghissimo viaggio di nozze? Pensa
perché
cosa arriva.
Intanto a me non piace Allegri da quel punto di vista, primo. E smettetela di fare i maschilisti beceri,
ecco,
con questo tipo di discorsi.
E prendiamo le distanze.
Questo tipo di discorsi non li accetto, per nessun motivo. Discorsi maschilisti beceri, punto.
Severino invece, che apprezza e ti risaluta, era da un po' che non trovavo Severino perché la pensiamo in modo diverso sulla Juve, devo essere sincero, spesso e volentieri. Che ne pensa della situazione della Mentis? Tutto a Tarallucci e Vino, vero?
No, Tarallucci e Vino cosa? Che li hanno appena... Li hanno appena incriminati.
Severino, ti sta riprendendo la bacchetta,
No, no.
Dai, commentaci un po' la prima pagina del Tutto Sport.
Allora, il discorso è che appena incriminati, quindi allora date il tempo alle cose di accadere, ragazzi miei, non è che in 5 secondi succeda tutto.
Meglio tardi che mai? Meglio tardi che mai?
Io, il mio ragionamento è stato esattamente quello, l'ho pure scritto, meglio tardi che mai, cioè voglio dire, ho capito che è in ritardo, va bene, però intanto l'hanno fatto.
Pena afflittiva poi? Pena afflittiva? Scudetto tolto? Perché se è afflittiva devi togliergli.
Io personalmente, allora, io la vedo così.
Dimmi,
e
vai.
A me non interessa degli scudetti altrui, eccetera, eccetera. Allora, io la vedo in questo modo. Se tu hai fruito di un giocatore per vincere uno scudetto, di un giocatore che hai ottenuto in maniera fraudolenta, che ti ha fatto gol, eccetera, eccetera, che quindi... levi tutto quello che ha fatto quel giocatore lì e poi vedi com'è il conto alla fine. Cioè, può darsi pure che lo scudetto lo vincano pure...
È impossibile, Alessandra, è impossibile. Capocannoniere, gol, partite...
Vabbè, allora, io sto dicendo...
No, ho capito il ragionamento.
Il ragionamento deve essere uguale per tutti. Il ragionamento per me è, se quel giocatore tu non lo dovevi poter utilizzare, perché comunque l'hai acquisito in maniera fraudolenta...
Certo.
Allora levi quello che ha fatto quel giocatore dal conteggio di quello che tu hai fatto.
Ecco, appunto. E per afflittivo la Juventus è uscita dai primi quattro, anzi dalle coppe. anche per demeriti suoi, chiaramente, no? Demeriti di non aver vinto più partite. E quindi l'afflittivo, se lo applichi, ci sono poche vie di uscita. Senti, invece, poi ne parleremo la prossima settimana, cessione Inter, come la vedi? L'Inter spende, primo in classifica, punteggio pieno, ha speso.
Io ho finito ieri sera di dire... Allora,
di bisticciare, no.
È una radio Juve, lo posso dire, perché sono cose che non direi mai di fronte ad altri tifosi. Perché
però ci ascoltano, li salutiamo tutti, ci guardano anche sul canale 4518 delle Samsung TV.
Ci sono poche certezze nella vita. Una è che quando ti dicono all'inizio del campionato o a dicembre che l'Inter è la più forte, l'Inter vince, eccetera, eccetera, l'Inter non vince mai.
Ah, ok, no, pensavo peggio, ero già lì che dubitavo, querele.
Ma no.
Ah, ok.
Adesso non esageriamo.
Non esageriamo, però è sempre la signora Bacchetta.
Ma è sempre così.
Assolutamente. Sempre così. Senti, i temi sono questi, non cambieranno molto tra una settimana, non parlo quelli del campo, ma quelli extracampo, e poi lo sai che io ti interpellerò sulle vicende di Casagnelli. C'è, chi torna, chi vende, chi compra, cosa resterà degli anni 80?
Ci sarà un bel ritorno di qualcuno, perché visto la scandalosa, aggiungo, giustificazione per la riduzione, ok? E dico scandalosa perché, cioè, che si dicano cose del genere e poi lo si lasci comunque punito è ridicolo. Andrea Agnelli.
Parliamo della pena ridotta ad Andrea Agnelli, di cui abbiamo parlato forse noi, te, oggi e pochi altri. Tutto Sport, qualche riga su qualche altro giornale.
Ma ragazzi miei, cioè le motivazioni che danno sono della serie. Vabbè, non hai fatto niente, però ormai quello che hai fatto è fatto.
Te ne avevamo dati 18, adesso restano 10 o quelli che erano.
Ma non... stiamo scherzando?
E tu? Quindi chi puntiamo il dito?
Io penso che, visto che sono solo 10 mesi e lui di questi 10 ne ha già scontati quanti.
Qualcuno
cioè,
sì.
Non è che adesso... partano da adesso, almeno 5 credo ne abbia già scontati.
Quindi l'anno prossimo torna.
Ma cos'era, no? Alt, che cos'era? Maggio?
Sì, più o meno,
no,
sì.
Sto dicendo, adesso non mi ricordo più.
Riaggiorniamo il calendario, così.
Vabbè,
facciamo il conto anche.
Ho tutto un, come dire, una nebbia sui mesi.
Sì, onestamente
però,
sì.
Vabbè.
Quindi vedi possibile un ritorno di Andrea Agnelli? Tu? Vedi
io penso che l'anno prossimo lui possa serenamente tornare.
Chi te l'ha detto? Sua moglie?
No, assolutamente. No. Lo dico, è un mio personaggio.
No, perché so che tu hai buoni rapporti con tutte le signore Juve e quindi pensavo l'avessi saputo direttamente, ma
no, qualcosa
di simile sicuramente. Alessandra Bacchetta, il tempo vola quando bacchetti un po' qua e un po' là e quindi ci ritroviamo mercoledì prossimo, magari poi ci inventiamo anche qualcosa di faccia a faccia Bacchetta Paolino qui su Radio Bianconera in esclusiva. Alessandra, è stato un piacere e sarà un piacere anche ritrovarti.
Piacere mio. Buona
giornata
a tutti.
Ciao. E come sempre fa discutere la nostra Bacchetta.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora proviamo poi a chiamare il nostro ultimo ospite, che oggi non si è degnato di rispondermi perché gli impegni di lavoro saranno tanti vocali, e allora andiamo lisci anche coi vocali, quindi possiamo proseguire in questo modo. Noi apriamo dei dibattiti, voi aggiungete sicuramente pepe, sale, tutto quello che volete alla chiacchierata e chiaramente poi dobbiamo ritornare coi piedi per terra e parlare naturalmente di quello che capita. Ricordiamo alla Continassa la partita, i dati, il Lecce che non tira, le 100 presenze con la maglia bianconera di Chiesa. Non cambia il gioco della Juventus raccontando questo, però ci raccontano la nostra Juventus. Intanto Jacobelli, che avremo domani, molto quasi sicuramente, salvo imprevisti, di lavoro. Il gioco della Juve non convince. Atalanta e Toro, banchi di prova importanti. E da qui ripartiremo magari proprio con il direttore Jacobelli nel chiacchierare domani insieme ad un altro direttore, il giorno dei direttori domani, ovvero Massimo Pavan di Tutto Juve. Però uno sguardo diamolo anche agli altri siti, però mi arrivano tanti messaggi e quindi oggi sbaglio io a non dare importanza e mettere in evidenza i vostri ragionamenti. Allora, un vocale, un messaggio testuale e proseguiamo così fino alla fine di questa puntata.
Direttore, buongiorno, sono Moreno dalla Lombardia.
Ciao Moreno.
Ma io ieri sera ho visto una squadra che mi aspettavo di vedere
così.
Che mi aspetto di vedere per tutto l'anno, per tutto il campionato.
Un po' meglio.
Una squadra povera di di gioco, una squadra senza idee, una squadra senza un vero leader che possa prendere per mano la squadra e portarla a certi livelli, e questa sarà la Juve di tutto il campionato, nel senso che faremo delle buone partite e delle partite indecenti come quella di Sassuolo.
Allora Mimmo da Boston, che non fa un ragionamento, lo dico alla Bacchetta, che se l'era un po' presa scivolando un po' sull'ironia, lo posso dire dando ragione all'amico Angelo, che dice: conosco talmente bene la Bacchetta per la sua simpatia, pensavo fosse abituata allo spirito, ogni tanto cadiamo anche noi sulla buccia di banana. Mi piace questo messaggio di Grazia di Ravenna. Ciao, ieri sera ero in tribuna Agnelli, c'era la signora Allegra con tanta famiglia intorno, è stata felicissima di farsi un selfie con me e mi ha ringraziato di essere così tifosa. Lei è molto tifosa, lo so, me lo dicono, non la conosco così bene. Credetemi, io che non sono nessuno, mi sono sentita in famiglia. La Juve è una grande famiglia, io so che chiaramente dispiaciuta per quanto è capitato al figlio, al presidente della sua amata Juventus. Smettetela tutti di dare addosso a tutti, allenatori, dirigenti, fate la vostra parte, fate i tifosi, quelli veri. Grazia di Ravenna, grazie di questo bel messaggio vocale.
Ciao Antonio,
ma ben ritrovato.
Fai giocare Mirenzi e gioca così, fai giocare Fagioli e gioca con la Fagioli. Io me lo attendevo più tiratore, più. Beh, io lo vedo che dopo l'infortunio, caro mio, è messo lì, giochicchia, anche Rabiot. Ma cosa può fare Allegri? Se ti dice che il motore poi girerà, vuol dire che qualche cosa in questo
Che il motore non gira. Avrete sentito gli squilli, perché è il bello della diretta, allora noi proviamo a richiamare colui il quale ha fatto fare gli squilli. Arrabbiato perché non lo stiamo chiamando. Qualche messaggio, ci sono un po' di domande per la Bacchetta. Riprendo il messaggio precedente: il giocatore al top della forma psicofisica sbaglia poco. Il giocatore è concentrato se in settimana lavora in un ambiente concentrato in cui si prepara bene la partita. Il lavoro duro rende sempre, anche nel calcio. E si firma. Aspettate, no, un altro. A Lupo ricordo le parole di De Ligt appena arrivò in quel di Monaco, Bayern, nonché le allusioni poco velate di esperti dell'ambiente Juve come Brambati. Molte cose neppure troppo velate le diciamo anche noi. Però vorrei ricordare, non a chi... Umberto da Bari, pensavo non ti fossi firmato, figurati. Scusami. Vero, tutto coincide. Secondo me quest'anno Allegri non ha voglia di discutere con nessuno, non con voi, col gruppo. Tenta di far emergere quello che può far emergere, per non creare contrasti, perché ha capito, e lo capiamo anche noi, che lo seguiamo tutti i giorni, che il profilo basso conviene anche a lui. Tutto quello che viene è un qualcosa in più. È vero concentrazione, ma è vero che Ronaldo, e non solo Ronaldo, quando c'era Ronaldo, anche quando non gli andava l'allenatore o quello che gli diceva l'allenatore, faceva quello che era capace di fare. Secondo me la concentrazione te la imponi tu, non te la deve insegnare nessuno, neanche il personal trainer o il motivatore esterno. Se non sei buono, se non sei un leader, non lo diventerai mai leader di una squadra. Probabilmente ce l'abbiamo tra poco. Mi dicono di sì, è pronto. E noi estraiamo subito il cartellino giallo per questo intervento falloso del direttore Luciano Moggi, che è caduto in area di rigore e non gli è andato neanche il rigore. Va bene, lo recuperiamo. Direttore, buongiorno, vorrei chiederti se è ancora disponibile Torricelli e quando ascoltarlo su RBN, e anche lui rientra dai suoi camp, dai suoi impegni, e lo riavremo. Radio Bianconera è la nostra famiglia assieme a voi, quindi vi terremo informati. Chiaramente c'è sempre qualche piccolo cambiamento, ma... A riguardo non mi sembra che ci sia. Si ricordi sempre che la nostra forza bianconera, volevo chiederle a chi, dopo Fenucci, il silenzio stampa della Lazio, il commento del presidente Lecce, sarà il prossimo sulla rimessa laterale, sul calcio d'angolo, senza ricordarsi, dimenticandosi che spesso ci sono episodi, ma veramente minimi, che non condizionano nemmeno le partite, ma che portano a chiacchierare tanto. Cartellino giallo per il direttore Luciano Moggi, terribilmente...
Cartellino giallo, perché?
Perché mi dici sempre di chiamarti al mattino e non mi hai risposto. Semplicissimo. Non potevi.
Ma se mi chiami alle 7 della mattina, io probabilmente non sono ancora sveglio. Stamattina mi hai chiamato alle 6:30.
Tu però all'avvocato rispondevi sempre, io peccavo un po' di presunzione.
L'avvocato è una cosa, tu una.
Io sono un'altra. Grazie, ma lo prendo come una medaglia di merito. Direttore, che bella Juve, spumeggiante, vincente.
Esagero.
No, non ti prenderei mai in giro e non voglio prendere in giro neanche, e so neanche attraverso le tue parole, prenderemo in giro i tifosi che ci stanno ascoltando in radio. Dimmi la tua sulla partita di ieri.
Ai tifosi ho detto solo una cosa, l'ho detta la settimana precedente questa partita, lo ripeto adesso.
Sì.
Non devono enfatizzare perché... praticamente abbiamo vinto con la Lazio, né demoralizzati perché abbiamo pareggiato in casa col Bologna, così come non devono prendere alla lettera la vittoria con il Lecce, perché non è indicativa di una forza, è indicativa di una combinazione che ha portato a segnare un gol e abbiamo vinto 1-0, ma non certamente giocando bene, questo è il punto, però l'importante è vincere e abbiamo vinto.
Direttore, Luciano, ascolta cosa dice. A me piace questo messaggio, che ci stimola, anche perché dicono se no ci deve andare, ci va bene tutto. È vero che siamo tifosi, però siamo anche tifosi della Juventus e vorremmo vedere la Juventus sempre un po' meglio. Contento per la vittoria, è stato il tema della puntata. Te l'aspettavi così la partita con il Lecce? Fischi ingenerosi a fine primo tempo? Antonio, dagli Stati Uniti ci scrive questo. Contento per la vittoria? Sì. Ti ispira fiducia per il futuro? Assolutamente no, non è fiducioso per il futuro.
Allora, io sono contento della vittoria, mi dispiace per i fischi, perché la squadra è questa. Io ho detto chiaramente che la squadra non è una squadra concepita bene, ha dei giocatori di valore, però praticamente non concepita bene, e questo non è colpa né dell'allenatore né di altri. Il problema di fondo qual è? Che non... riesce a fare le partite, ma riesce anche a subire partite con il Lecce, questo è il punto focale. Quindi distribuire fischi per una partita del genere, sapendo come è concepita la squadra, mi sembra ingrata una cosa del genere, soprattutto di gente che vuol vedere giocare bene, ed è giusto che voglia vedere giocare bene perché paga per questo, ma la sostanza qual è? Che si trova di fronte ho una squadra che deve lottare per vincere anche 1-0 di corto muso, come dice sempre Allegri. Quindi c'è da stare contenti per la vittoria, sperando che ci siano altre che possano portare almeno la Juventus a qualificarsi per la Champions. Questo è quello che deve fare il tifoso, non fischiare. Perché è vero, fischiare alla fine del primo tempo è una cosa normale, perché il gioco veramente non aveva fatto parte di quella partita, ma la sostanza qual è? È che si tratta della Juventus, si tratta di una squadra che vogliamo che vinca, si tratta di una squadra che dovrebbe giocare bene ma non gioca. Sapete tutti quanti che praticamente questa è la situazione della Juventus: prendere o lasciare, questa è la Juve.
E questa è la Juve di quest'anno? Tu ne hai viste tante, certo. Juventus, certo, ne hai dovute, certo, gestire tante di problematiche, e spesso sei stato bravo a prevenire dei problemi. E questa la Juventus, quanto può essere diversa a fine ottobre, a fine dicembre?
Ma non può, no. Allora, la Juventus sicuramente farà partite migliori quando incontrerà avversari migliori. Per esempio domenica, sabato, che deve giocare
domenica alle 18, domenica alle 18,
domenica
con l'Atalanta.
Alle 18, che dovrebbe giocare con l'Atalanta. Sono sicuro che farà una partita molto migliore di quella di ieri, perché ieri l'avversario, pur bravo che sia, perché era terzo in classifica, non vale certamente la Juventus. La Juventus non sa attaccare, e l'avversario che praticamente stava in campo aveva difficoltà ad attaccare, quindi la partita non poteva essere bella.
Questo me l'hai già detto, cioè contro chi deve fare contro chi fa il gioco, la Juve gioca meglio. Questa è la sua caratteristica.
Ma infatti sono sicuro che a Bergamo la Juventus farà una partita molto migliore di quella che ha fatto con il Lecce in casa, perché si troverà ad essere attaccata. La caratteristica della squadra è quella di subire l'avversario, ma non demordere. per cui nel momento in cui subisce l'avversario riesce anche a fare il contropiede per l'avversario, se magari lascia qualche corsia libera, la Juventus può inserirsi e praticamente segnare anche dei gol. Questa è la Juventus, è inutile andare a cercare una Juventus migliore. La Juventus è una squadra che può giocare bene di rimessa ed è il gioco che piace ad Allegri, mentre il gioco che piace ai tifosi, quello di fare la partita, non è una caratteristica della Juve di ora.
Luciano, non ce l'avamo... Prego, prego, concludi pure.
Ci vuole il centrocampo che sa impostare le cose e creare i presupposti per gli attaccanti. La Juventus ha centrocampisti, di, se vogliamo anche di qualità, ma portati agonisticamente per la prestanza fisica a superare l'avversario e magari trattenere la palla a 20-30 metri per togliere, e questi 20-30 metri tolgono poi il tempo agli attaccanti per andare in gol. Questa è la Juventus, quindi è inutile andare a cercare cose diverse.
Non ti avevo sentito dopo il Sassuolo, i radar di Radio Bianconera ti hanno lasciato tranquillo. Che cosa è successo?
Ma lì è successo, lì non ha colpa neppure l'allenatore. Ci sono state due clamorose sviste, due del portiere, perché
la prima e l'ultima,
Scesni anche nell'ultima praticamente se manda il pallone praticamente poi se ne sta a 30 metri dalla porta, poi magari capita che Gatti faccia il passaggio indietro, faccia autogol, quindi è disattenzione e di Gatti e del portiere, il primo esclusivamente del portiere, per cui sono cose che non riguardano neppure il gioco della squadra. Effettivamente poi
ci può stare quella partita, tu dici?
Ma a Reggio Emilia,
sì,
la Juventus non aveva neppure demeritato, stava giocando abbastanza bene contro un avversario che non dava praticamente diciamo che non era controllabile, perché sono tutti giocatori piccoli, veloci e di piedi buoni, per cui non danno riferimenti, e la Juventus nonostante questo ha fatto una partita discreta. Poi dopo sono venuti fuori questi due errori macroscopici che hanno fatto perdere la partita, che non era colpa sicuramente dell'allenatore.
Mi stai dicendo, noi vogliamo sempre uscire un po' da questo equivoco, tra virgolette, poi ti leggo un messaggio, so che ti farà un po' arrabbiare per come la pensi, uscire dall'equivoco dell'allenatore, cioè tutto ricade sull'allenatore, anche perché una settimana prima con la Lazio era tutto merito di Magnanelli, dello staff tecnico, della diversità, dell'intensità. Però ti chiedo, ci chiedono da casa, il tifoso è come un elettore. Se non mi piace il manico, non mi piace chi governa, lo faccio cadere, cioè lo mando via.
Io invece dico che questo sarà praticamente il tifoso elettore. Io al tifoso elettore dico che se non piace questa Juventus qui, può stare tranquillamente a casa a vedere certe partite in televisione. Anche
perché non si gestisce così una squadra,
questa,
dici tu.
Questa è la caratteristica per cui o si accetta o non si accetta. È inutile andare a cercare la Juventus che cerca di fare la partita. Non è la Juventus esista.
Tu pensi che Allegri possa anche rimanere oltre i due anni, Luciano?
Questo è un problema che bisogna parlarne con la società, non certamente con me. Io credo che Allegri, con tutto quello che si porta dietro di critiche, praticamente ha vinto parecchio. Quindi se continua a vincere, merretti, a parte il gioco che è praticamente frammentario, perché se vogliamo andare a guardare il primo tempo, la fine del primo tempo, ma è tutta la partita, ma comunque in particolare il primo tempo di ieri, potrebbe essere giusto anche fischiare, ma chi fischia deve sapere che va allo stadio per vedere quella Juve, non una Juve diversa da quella. Quindi è inutile stare lì a menarla sugli argomenti. La Juve non sa fare la partita, la Juve però sa difendersi, poi magari all'occorrenza fare un gol anche per combinazione se vogliamo, però lo fa.
Prendo spunto da una domanda, farei così perché oggi molto bello, botta e risposta su questi argomenti che mi danno modo di rispondere anche agli amici a casa e magari facciamo ascoltare anche qualche vocale. Mi è venuto in mente quando parlavi del centrocampo della Juventus e ti chiedono da casa, Pierluigi da Roma, direttore Moggi, lei farebbe mercato a gennaio? E se sì, in che ruolo? Non le chiedo i nomi, però mi faccia un regalo, lo dica Max in segreto.
Ma io, se dovessi fare il mercato a gennaio, intanto a gennaio non si fa perché non si trovano giocatori buoni che si sono già casati. A prescindere da questo, dovendo far mercato, bisognerebbe basarsi su un centrocampista che sa dare l'idea alla squadra, perché Rabiot è atletico e quindi mette in campo la sua forza fisica. McKennie, Locatelli non se ne parla, quindi chi ragiona?
Perché dici Locatelli non se ne non se ne parla?
Ma Locatelli non se ne parla anche perché è esattamente una fotocopia di Rabiot. Sono gente che hanno forza fisica, atleticamente prestanti, per cui giocano sul pallone in altra maniera rispetto a quello che dovrebbe giocare un centrocampista che ha voglia di lanciare i propri attaccanti. Quando tu vedi i centrocampisti che portano per 20-30 metri la palla, non sono centrocampisti, ma sono gente che va bene, attenzione, va bene nel diciamo portare la palla di rimessa e potrebbe anche segnare dei gol. Infatti Rabiot ha segnato anche dei gol su questo argomento qua, quindi è inutile stare lì a toccare tanto l'argomento. Questi sono, questi restano fino alla fine del campionato, per cui chi la vuol vedere è una Juventus di questo tipo. Vedete che secondo me, a prescindere dal risultato, io credo che la Juventus a Bergamo contro l'Atalanta faccia una partita migliore, perché l'avversario è migliore e quindi imporrà la Juventus marcature ben messe e soprattutto ripartenze più accentuate che possono portare magari anche la Juventus a segnare di gol. Quindi non vedo tutte queste polemiche artefatte, perché siamo partiti già dall'inizio dicendo che Allegri no, non deve stare, e invece io dico che Allegri ha fatto dei risultati, ha portato cinque campionati, ha vinto tante coppe, per cui la ritengo una cosa ingiusta. Se poi a qualcuno non resta simpatico Allegri, ma se ne stia a casa tranquillamente, vedo un programma cinematografico, vedo tutto quello che vuole, però la sostanza qual è? Se pretende di vedere il bel gioco nella Juventus non lo vede, se prevede invece di vedere gioco di rimessa che può portare anche a segnare dei gol, vede la Juventus, e questo è quello che praticamente i tifosi della Juventus non vogliono riconoscere.
Sarà facile entrare tra le prime quattro?
Io penso che non, allora, di facile non c'è niente, però la Juve, che è praticamente senza problemi infrasettimanali quando il campionato si fa faticoso, io penso che ce la faccia arrivare tra le prime quattro, non per qualità, per quantità.
Ti dicono che ti sei dimenticato di ricordare che tu a gennaio hai comprato un certo Edgar Davids, di cui
ma
poi
io ritengo... Ma lascia stare,
amico mio, Massimo da Siena, ascolta Luciano.
Io forse avevo delle idee ben precise che ho portato avanti senza dire niente a nessuno e che poi ho concretizzate. Adesso voi mi parlate di questa Juventus, di questi dirigenti, io dico che intanto c'è un problema economico. Noi non avevamo problemi economici perché avevamo bilanci in attivo e davamo anche praticamente qualcosa agli azionisti di minoranza. Questi invece hanno dei problemi di bilancio, non possono spendere, e quindi bisogna accettare che la Juventus è questa che è. È inutile stare lì a crearti problemi, a farci segmentare.
Senti, mi è venuto in mente adesso, perché in quei salotti che frequenti, ed ogni tanto vengo con te, per dirti un po' com'è, cosa dire, cosa fare.
Cioè... No, anche per capire di calcio qualcosa.
Io ti dovrò sempre ringraziare, lo sai, per quel valore aggiunto che stai dando anche alla nostra radio. E non mi limito a dirtelo qui, né in privato né qui, perché lo sai come la penso. Però c'è un nostro amico in comune, Brambati, che dice anche se vincesse lo scudetto, a fine anno Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus.
Questo è un problema che riguarda non solo Allegri, ma anche la società. Può darci pure. Ma questo è un campo di previsione.
Anche perché sarebbe complicato pensare un Allegri in scadenza di contratto l'anno prossimo. E chi lo segue più? Neanche Luciano Moggi.
Ma il problema di fondo, questo rientra nel campo delle previsioni che non sono certezze.
Non sono certezze, assolutamente.
Assolutamente no. Se la Juventus dovesse vincere il campionato, praticamente Allegri potrebbe essere... Ora, siccome non vincerà il campionato, anche qui siamo nel campo delle incertezze, da vedere quello che decide la società e che decide anche Allegri, perché se Allegri vuole restare, resta la Juventus in funzione di un contratto.
Certo. Senti, Nicola da Bucarest ti saluta. Chieda a Moggi se lui, quando era alla Juve, diceva che lo scudetto si vinceva prendendo meno gol delle altre squadre. Era questa la filosofia della tua Juve?
No, la filosofia della mia Juve era un'altra. Era prendere meno gol e farne di più. Questa era la filosofia. Tant'è che se voi se guardate praticamente i campionati che abbiamo vinto, addirittura quando praticamente Ibrahimovic, per esempio, da un, e lo possono ricavare da un documentario, che diceva scendevo negli spogliatoi e mi sembrava di essere la PlayStation. Questo praticamente vuol significare qualcosa.
Tanti ringraziamenti anche per le risposte. Fai cambiare velocemente anche parere e idea. E allora io ti dico che cosa...
Non mi dire, fermati lì. Non mi dire.
Non ti dico. No, ti dico che è finita la trasmissione. Manuel mi stava sgridando.
E qui siamo praticamente nel campo non delle previsioni, ma di una realtà.
Delle certezze. Così come la certezza, esatto. Quasi, che mercoledì prossimo, come sempre, sarai qui con noi, nella nostra squadra. Sei
va
fiero?
Bene, okay,
noi ci sentiamo tra poco, perché io e te non sei venuto a cena, ti ho invitato a cena, ho comprato le cuffie nuove, un mio amico, 1,50 euro, IVA compresa, e tu non sei venuto a prenderle, le ho regalate a mano.
Ma non devi però spendere
così
più,
tanto. Un abbraccio, direttore, a tra poco, ciao, che abbiamo ciao, cose da dirci ciao. in privé. Va bene, in privé, è già nel privé con Manuel Alberto Mauro. Alberto, ti stai allenando? Perché io ti ho convocato per il derby giornalisti giovedì 5 allo Sporting di Torino. No, i muscoli, le gambe, le idee. Cosa vuoi fare? Locatelli o Rabiot? Cosa vuoi fare? Gatti? Vuoi fare Szczęsny? Cerchiamo di allenarci, ragazzi. Vi parlerò.
È facile, lo abbiamo imparato e lo sanno dire tutti.
Il calcio è facile, mi raccomando Alberto, la trasmissione è un po' più complicata del derby giornalisti, ma attenzione perché i Granata sono pronti a prendersene uno di derby. Lo dico perché se lo seguiremo anche come Bianconera News, anche come Radio Bianconera, scenderemo in campo, sì, e ringraziamo la Juventus perché ci verrà anche a vedere. Magari trova qualche campione per schierarlo poi nel derby vero, che sarà partita vera, ma anche quella dei giornalisti. Vi daremo conto adesso l'ora della vecchia signora con il giovanotto Alberto Mauro. A tra poco.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.